Riprendiamo un attimo quello che dicevamo ieri, ovvero sia il problema della crisi ambientale. Stavo giusto appunto leggendo adesso il Corriere della Sera al bar e c'è la lobby degli industriali americani che è furente col presidente perché li sta trattando male. Invece adesso è furente con se stessa che ha demolito la nazione, hanno la faccia veramente notevole. Dice, queste politiche ambientali che pretende di imporre il presidente sono l'ultima cosa che gli poteva capitare. Io anch'io mi augurerei che fosse l'ultima, nel senso che loro poi finiscono, ma ognuno ha una serie di punti di vista in proposito. Comunque, come vedete, il problema è soprattutto una scarsa percezione delle dimensioni delle cose e anche delle responsabilità, in effetti. Perché che qualcuno oggi, dopo ciò che sta succedendo, ancora apra bocca e se la prende con qualcun altro invece di andare in bagno e piazza schiaffi davanti allo specchio, è divertente, insomma, fondamentalmente. Una cosa che lascia perplessi. Però di fatto, come dicevamo, il problema è questo, ovvero sia non c'è assolutamente la percezione dell'urgenza della questione. E invece l'urgenza della questione purtroppo è uno dei fattori con i quali bisogna fare i conti, non per fare facili allarmismi, per carità, e il problema è che purtroppo, siccome noi abbiamo evitato di fare i conti con questa questione oramai da un po' di tempo, i tempi finiscono. Tenete presente che il primo allarme in senso ambientale è del 60. Il famoso circolo di Roma aveva stilato un rapporto nel quale diceva che secondo loro se le cose andavano avanti come allora, e qui parliamo di 50 anni fa, quindi insomma anche andassero come oggi, la situazione sarebbe stata parecchio antipatica. Ecco, 50 anni dopo non si è fatto assolutamente nulla per modificare quelli che erano già stati definiti come problemi, anzi ci abbiamo lavorato sopra, nel senso buono del termine, amplificandoli. Vi faccio presente, tra l'altro, che ci sarebbe un'altra cosa che forse varrebbe la pena di vedere, che è il film di Al Gore, La scomoda verità, non so se una verità scomoda, non so se l'avete visto. Ecco, Al Gore da questo punto di vista è un personaggio interessante perché è coerente. Io devo dire che apprezzo molto in questi personaggi la coerenza, perché Al Gore aveva scritto svariati anni fa un libro che si chiamava La Terra in bilico, che vi raccomanderei di leggere se vi capita, perché è veramente un bel libro, nel quale stilava tutta una serie di previsioni, e qui parliamo ancora di una venticinquina d'anni fa, quindi insomma c'era tempo, che si sono tutte puntualmente verificate, dalla fine all'ultima. Però pure lì non abbiamo fatto assolutamente niente. Adesso ci ha vinto il Nobel per la pace, ci ha vinto non so più quanti premi e riconoscimenti al cinema, tutti lo osannano, ma continuiamo a non fare assolutamente niente. Quindi c'è decisamente una disparità, no? C'è un'incapacità di passare all'azione che potremmo anche interpretare alla luce di quello che vi ho appena detto, ovvero sia che noi oggi siamo sempre meno fiduciosi del poter fare qualcosa. Con i criteri della sociologia che abbiamo studiato l'anno scorso, vediamo che abbiamo sempre meno fiducia nell'azione. No? Una teoria dell'azione, come vi dicevo allora, presuppone la possibilità teorica che questa azione abbia un qualche effetto, che se io parto sapendo che tanto tutto ciò che posso fare è inutile, non faccio. Ecco, di fatto la nostra cultura, per altri versi e per altri canali, ci mette quasi in questa condizione, ovvero sia noi pensiamo tutti che qualsiasi cosa noi si faccia non ha senso, è inutile, contro il sistema, contro l'inerzia sociale, contro tutta una serie di interessi costituiti, contro in generale, noi perdiamo sempre. Tenete presente che questo però potrebbe essere rivisto passando per altri canali nuovi, perché per esempio internet da questo punto di vista offre una serie di possibilità, una serie di capacità di mobilitazione, una serie di chance di agglomerazione di problematiche e di forze che sono completamente inedite. Ma pensate soltanto ai movimenti della massa critica, non so se avete mai sentito parlare di queste cose, che sono quelli che si danno tutti appuntamento in un certo punto del pianeta per paralizzare la situazione in bicicletta o a piedi, per, come dicevamo prima, ribadire i diritti del pedone o del ciclista contro la macchina, contro tutte le altre varie logiche che informano i nostri luoghi di vita e ci impediscono di viverli. Questo è il punto. Punto serio della questione è che la razionalizzazione applicata all'ambiente di vita lo trasforma in un luogo che non si vive, in un luogo dove siamo perennemente di passaggio, un luogo che non abitiamo. Questo è uno dei punti centrali sui quali dobbiamo riflettere. Non abitare riprendendo anche qualcosa che abbiamo detto prima, vuol dire non aver cura. Non so se vi ricordate, avevamo visto l'anno scorso un articolo che parlava della teoria della finestra rotta. Ecco, la teoria della finestra rotta noi la possiamo benissimo interpretare in chiave ambientale, perché nasce da lì. Poi dopo si può ampliare, si può amplificare. Cosa dice la teoria della finestra rotta? Che se tu in un quartiere trovi una finestra rotta, rompi una finestra e non la ripari, da lì si innesca una spirale di degrado ambientale. Questo perché è molto interessante, perché è molto bello da tenere presente? Uno, perché mette l'accento sull'importanza del dettaglio. Non serve una catastrofe, non serve di fare cose immense, non serve di operare su scale continentali, perché si riesce ad agire anche con semplici dettagli. E questo è buono ed è bello, perché alla luce di quello che vi dicevo prima, significa che le nostre azioni contano. Salute. Le nostre azioni contano. Quindi riparare quella finestra non è soltanto una cosa che faccio io senza nessun senso, anodina come si dice, ma riparare quella finestra è mandare un messaggio di cura e dare un esempio. Vuol dire abitare una casa. Perché abitare, come vedrete leggendo la cegla, come vedremo leggendo la cegla, che è un testo che io vorrei che veramente, come dire, imparaste quasi a memoria, perché è un bellissimo, un magnifico libro. Ecco, la cegla ci dice esattamente questo, che noi non sappiamo più abitare. Non sappiamo abitare soprattutto perché non sappiamo intervenire sul territorio, perché noi non abbiamo la possibilità di agire sull'ambiente che ci circonda, di modellare l'ambiente che ci circonda. Scopriremo da un punto di vista anche antropologico che tutte le culture tradizionali hanno dei criteri di messa in forma dell'ambiente che però non sono geometrici astratti come i nostri, ma che trattano l'ambiente, lo rendono vissuto, danno una conoscenza dell'ambiente. Tanto da poter trasformare questo ambiente nell'immagine dell'intero universo. Noi ci chiediamo, forse dovremmo chiederci, non so se voi ve lo chiediate, non credo, ma potreste cominciare a chiedervelo, com'è possibile che ci siano testi di saggezza oramai millenaria scritti da gente che non si è mai mossa da una foresta, da una valle, da un villaggio. Come abbiamo fatto ad avere una cultura intera nella quale la gran parte della gente non si muoveva, non andava in giro, non conosceva le cose, eppure scriveva delle cose estremamente intelligenti ed estremamente sagge, come se. Questo in qualche modo riproduce il problema della cultura oggettiva e della cultura soggettiva, no? Vi ricordate che dicevamo, come faccio io da solo a confrontarmi con l'intera cultura oggettiva? Se non trovo un sistema qualitativo per avere a che fare con la cultura, io sono sconfitto in partenza, e questo è il nostro problema. Mentre non è il problema delle società tradizionali, le società tradizionali riescono a capire le cose importanti della vita passando per dei simboli, degli escamotage, delle costruzioni e delle geografie immaginali e non razionali. Perché la razionalità serve a fare cose, ma non serve a capire cose. Non serve a comprendere, non serve a dare gli strumenti per vivere. Noi per vivere abbiamo bisogno di un sacco di cose in più che ci stiamo negando. Per cui uno dei motivi per i quali stiamo facendo questo approccio all'ambiente, riprendo quello che mi diceva un vostro collega poc'anzi, è che attraverso la lettura della nostra incapacità ambientale noi vediamo una serie di disagi che si sostanziano in comportamenti criminali, devianti, paranoici, psicopatologici, eccetera, eccetera, eccetera. Ovvero sia, cerchiamo di mettere a punto un modo di comprendere la realtà nella quale vivete che sia un tantino più complessa di quella che invece viene presentata normalmente. Uno, perché siamo all'università. Due, perché è tempo di cominciare a prendere conto di queste cose. Come credo di avervi ormai detto, anche se sono soltanto alla seconda lezione, di averlo già ripetuto alla cosa insopportabile proprio. Ecco, noi dobbiamo capire che non si vive senza ambiente. O si vive male senza ambiente, e che grandissima parte dei problemi con i quali abbiamo a che fare, economici, ecologici, di inquinamento, d'energia, tutto quello che vedete nel giornale, deriva in ultima istanza dal fatto che noi non abitiamo più la terra, noi stiamo da qualche altra parte, siamo in un limbo, siamo in un mondo virtuale, siamo su Second Life, siamo dove pare, ma di fatto non siamo qui. Perché se stessimo qui non potremmo trattare il qui come lo stiamo trattando. E questo tipo di schizofrenia è, come vi dicevo, una schizofrenia problematica, perché non c'è tempo, non possiamo indulgere come si fa spesso e volentieri, come vi dicevo ieri, con tutta una serie di argomentazioni che suonano tanto come alibi o come giustificazioni paretiane. Allora, siamo aumentati, siamo cresciuti, siamo... sì, quello che vi pare, non è questo il problema è che la qualità della vita, come vedete ampiamente scritto nel manuale, è costantemente in gioco, anzi finalmente è diventato un problema, mentre prima a lungo non lo è stato. Allora, perché vi dico che abbiamo un problema di tempo? Un po' ve l'ho già detto ieri, il ritmo di sfruttamento delle risorse, il modo nel quale noi accumuliamo scarti e tutta un'altra serie di cose dovrebbe dirci o dimostrarci in modo abbastanza lampante. Ma ci sono, siccome questo testo è abbastanza scientifico, come dicevo, ci sono una serie di parametri che è interessante prendere in considerazione. Perché uno dei punti sui quali ci si è focalizzati finora per non fare niente a livello ambientale è stato, come forse vi ricorderete, il fatto che non c'era l'evidenza scientifica del fatto che l'azione umana avesse a che fare con i problemi ambientali. No? Quello che ha fatto Bush per 8 anni è stato dire, anzi portare avanti una serie di scienziati quali dicevano che non c'era nessuna prova logica della correlazione tra produzione di anidride carbonica e riscaldamento globale. La scienza, da questo punto di vista, è un po' prostituta, come dicevamo spesso e volentieri anche le altre volte, e in questo caso continua, perché c'è ancora gente che dice, in mancanza di un qualche tipo di conferma scientifica, noi continuiamo a fare quello che stiamo facendo, perché tanto pare che le cose vadano bene. Allora, come dice come dicono i vostri autori, che qual è? Il problema è come si possa calcolare o stabilire la soglia oltre la quale il sistema tracolla. Bel verbo, devo dire, tracolla, no? Dà un po' la sensazione di questa immediatezza del rischio. E la questione è molto ardua, perché di fatto qui, come al solito, siamo in una situazione nella quale non sappiamo farli i conti. La nostra scienza manca degli strumenti per fare questi conti, non la conosce la complessità della realtà. Figuriamoci, se non riusciamo a fare la complessità di cose che abbiamo fatto noi, figuriamoci la complessità di un sistema ambientale, no? Di un sistema globale come il pianeta, come diavolo facciamo a calcolarla? Le scopriamo dopo le cose, mano a mano che modifichiamo le correnti, tagliamo le foreste, creiamo le dighe, eccetera, eccetera, e poi diciamo, oh, caspita, guarda, qui serviva che rimanessero le cose come stavano per questo e quest'altro motivo, dopo, prima raramente. Allora, uno dei punti sui quali volevo richiamare la vostra attenzione, perché ricorda molto quello che dicevamo ieri, è questo qui. Ovvero sia, non è noto il grado di elasticità degli ecosistemi. Che significa non è noto il grado di elasticità degli ecosistemi, o per meglio dire la resilienza degli ecosistemi? Vuol dire che noi non abbiamo idea del limite oltre il quale è meglio non andare nelle perturbazioni. Perché è vero che la gran parte dei sistemi ha una sua inerzia e una sua resilienza, ovvero sia, è in grado di ripristinare l'equilibrio precedente quando viene sconvolto. Ma non è detto che tutti i sistemi abbiano la stessa resilienza. Non è detto che tutti i sistemi possano essere perturbati all'inverosimile e comunque riescano a tornare alla posizione precedente. Può darsi che la posizione cambi. Può darsi che non ci si riesca a tornare indietro. Ed è questo il punto focale, il punto centrale della questione. Perché noi ragionando, e qui tocca tornare di nuovo a Cartesio, che non c'è di incubo, ma purtroppo si deve fare. Ragionando in termini cartesiani, pratichiamo di fatto, pur forse a volte non condividendo la linea teorica o razionale, la celebre separazione cartesiana. C'è qualcuno che si ricorda qual è la celebre separazione cartesiana? Detta la cartesiana? No? Le famose res? No, vabbè, piano piano. Res extensa e res cogitans. Vi ricordo che la res cogitans saremmo noi spirituali, quindi la nostra anima, come dice giustamente vostro collega, anima e corpo, e la res extensa invece è il corpo, giusto appunto. La res extensa, come vi avevo detto, ma come vedremo ancora meglio, ma come vi ripeto, non ha qualità che non siano la misurabilità. E da qui i famosi assi cartesiani, nonché le strade dritte delle città americane, i boulevard francesi, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un caso. Non è un caso che la nostra, il nostro modo di rifarci al mondo è attraverso una griglia. Sempre una griglia. No? Punti su una griglia. Cartesio ce l'abbiamo qui. Non si riesce a venirne fuori. Questo perché? Perché secondo Cartesio il mondo è solamente misurabile. Non ha qualità. Un metro quadro è uguale qui, come uguale lì, come uguale a Torino, come uguale a Tokyo. Poi il mercato pensa a farci presente che non è vero, perché un metro quadro al centro di Roma non è uguale a un metro quadro nei Valuti Pontine, no? Però per una questione anche qui non qualitativa ma quantitativa, perché costa di più. Ma non è che quel metro quadro ha una qualità particolare. Parliamo soltanto di quantità. Noi ragioniamo sullo spazio, dopo Cartesio, in termini geometrici. Lo spazio è un insieme di coordinate che sono perfettamente riproducibili sul computer, che sono perfettamente riproducibili con apparecchiature adeguate come il GSM, tutte le varie cose delle quali ormai sappiamo perfettamente, ma che non hanno una materia di loro. Non so se mi spiego. Noi ragioniamo sul mondo come se fosse immateriale. Ed è per questo che ci piacciono tanto i cellulari, che adoriamo i satelliti e tutte queste cose, perché sono tutte cose astratte, spirituali, adatte alla nostra res cogitans. La res extensa non ha qualità di sorta, non è niente. Capite? Questo è il grande problema. Nel momento in cui io ragiono sul mondo solamente in termini di misura, che è una cosa astratta, che è una cosa matematica, che è una cosa che io impongo, perché la misura, ragazzi, è il letto di Procuste. Non è altro. Quello è il bello di questo mito, un mito che ti permette di capire un sacco di cose, è qualcosa che tu imponi al territorio, ma il territorio non è fatto così. Il territorio è altro dalle sue misure. E tra l'altro le misure del territorio sono misure fallaci. Non so se avete letto Oceano Mare di Alessandro Baricco. Oceano Mare di Alessandro Baricco è un bel libro, devo dire, per quanto a me non è che piacciono moltissimo gli autori italiani, ma è un bel libro perché ha dei momenti di lirismo veramente interessante. Uno dei protagonisti di Oceano Mare è uno che misura la terra e vuole capire dove comincia e dove finisce il mare, e non ci riesce, perché la linea di costa cambia continuamente. Ci sono le maree, ci sono le onde, ci sono tutta una serie di motivi per i quali non esiste una linea di marea, non c'è una linea di costa che io posso misurare. Di fatto noi non sappiamo quanto sono lunghe le coste della Bretagna o le coste dell'Italia. Diamo una misura così, a casaccio, media, no? Ed è il problema dei frattali. I frattali sono quelli che ti dicono che mano a mano che cambi la scala la misura è sempre meno precisa, non ci riesci mai a arrivare a un punto finale. Il famoso problema dell'atomo, non so se vi ricordate, no? L'indivisibile, noi cerchiamo ancora l'indivisibile, continuiamo a cercare l'indivisibile e non lo troviamo mai, perché sto benedetto indivisibile ci frega continuamente. Più ti avvicini e più lui scappa da tutte le parti. E questo è il problema. E per la misura è lo stesso, e per il territorio è uguale. Il territorio non è la mappa del territorio. Questo è il problema. Noi pensiamo che il territorio sia la mappa del territorio, ma ci sbagliamo di gran lunga. Chi fa escursioni? C'è qualcuno che cammina? Nessuno. Oh, un paio di escursionisti che abbiamo. Allora, se voi faceste escursioni, vi rendereste conto che fra quello che è la cartina e quello che trovate sul territorio c'è un abisso. La cartina aiuta, per carità. Però non puoi confondere la cartina col territorio. Non puoi pensare che avendo la cartina tu vai, perché poi arrivi lì e le cose sono molto più complicate, sono cambiate, sono cresciuti degli alberi, hanno piantato delle cose, ci sono dei muri, ci sono dei fossi, degli smottamenti. Mancano le cose, non le sai più. Quando sei lì devi arrangiarti lì, in quel momento. È lì che capisci il territorio. Questo dico, che camminare è una delle cose che dovremmo fare. Perché camminare ti dà la percezione della qualità del territorio. Camminare in certi posti è più bello che camminare in altri. E questo non lo puoi spiegare, perché comunque cammini 500 metri. No? Perché noi in palestra andiamo sul tapirulò e pare uguale? Perché percorriamo un certo lasso di tempo. Meglio di così. Abbiamo fatto una distanza, ma siamo fermi. No? Quello è il problema dello spazio misurabile. purché io corra 500 metri, che poi li corro stando sempre qui, o li corro andando in un bosco, o li corro al centro della città, è uguale. Non è vero che è uguale, questo è il problema, è una menzogna. E se tu non riesci a capire che lo spazio non è tutto uguale, fai un casino. E questo è uno dei problemi con i quali noi ci stiamo confrontando brillantemente, tra virgolette, da un po' di tempo a questa parte, perché il nostro spazio improvvisamente è diventato uno spazio fungibile, interscambiabile, identico, o connotato dalle funzioni, come dicevamo prima. Allora, nelle città gli spazi servono a fare delle cose, nelle case gli spazi servono a fare delle cose, non sono spazi che io posso abitare, perché abitare nel senso forte significa modellare l'ambiente, vuol dire arrivare in una casa e dire: allora qui ci voglio fare qualcosa, questo, non che l'architetto mi dice che lì ci devo fare la camera da letto. No, questo è il problema, perché l'architetto perché deve poter scegliere per me? Chi è l'architetto? È un esperto in abitazione, ci dicono. La CECLA, che è un architetto, dice che l'architetto andrebbe abolito perché ci lobotomizza. E quello che è importante, che cominciate a riflettere e cominciate ad assimilare, è che la lobotomia dell'abitare, come ci viene presentata dalla CECLA, non è soltanto un problema di architetti e non è soltanto un problema di ambienti, perché vuol dire una lobotomia dell'attività cognitiva dell'uomo. L'uomo abita, e abitando costruisce dei sistemi di comprensione del mondo e costruisce un senso. Se l'uomo non abita, non costruisce niente. Questo è il problema. Il problema per cui l'ambiente è molto più importante di quanto noi non immaginiamo è che non è un posto dove andare a fare una passeggiata. Il modo nel quale noi ci rapportiamo all'ambiente ci permette di capire o meno la realtà in generale. È questo che permette a coloro che abitano in un villaggio di essere saggi, anche se sono sempre rimasti in quel villaggio, quattro case. Com'è concepibile da parte nostra una cosa del genere, che se non prendiamo gli aerei, se non andiamo in giro di qua, di là, noi viaggiamo ovunque e siamo stupidi esattamente come prima. Questi stanno fermi e diventano intelligenti. Cioè deve essere un qualche trucco da qualche parte, no? Loro riescono a imparare stando fermi perché loro conoscono la qualità dello spazio. Loro non misurano. Loro sanno che c'è uno spazio che è noto e uno spazio che è ignoto. E che i rapporti fra questi si devono gestire in modo rituale, che c'è tutta una serie di cose che vanno fatte per potersi avventurare nell'ignoto. Quindi la CECLA ci dice inizialmente che perdersi non è così facile. E quello che è bello è che questo ce lo dice per esempio anche Benjamin, ce lo dicono un sacco di autori che ragionavano per altre vie, però quello che conta è che la CECLA ci dice che ci si può perdere quando si sa dove si è e poi non lo si sa più. Ovvero sia, se si parte da un noto e si finisce in un ignoto. E questo, tanto per tornare all'ambiente, a tutta una serie di dimensioni dell'ambiente che non abbiamo presente, è esattamente quello che fanno tutti gli eroi dei vari miti. Non so se avete mai letto Artù, la tavola rotonda, tutte quelle splendide cose. Ecco. Che fanno normalmente gli eroi, che sono la rappresentazione simbolica e mitica di noi stessi, perché sono i soggetti che cercano? Vanno in cerca, no? Tant'è vero che l'eroe della tavola rotonda un bel giorno salta e dice: io vado a fare una cerca del Graal o di quello che sarà. E dove vanno a fare questa cerca? Nell'ignoto, che però come è fatto di solito? Cioè, fisicamente dov'è l'ignoto? Nei boschi, nella selva. Quello è il punto. Per il Medioevo e per le culture, per la nostra cultura tradizionale, la selva è il luogo dell'ignoto, è il luogo del mistero, è il luogo del trascendente, è quello dove fai gli incontri, dove trovi il drago, dove trovi i cattivi che controllano i ponti, dove trovi tutta una serie di figure che sono figure mitiche e stanno a rappresentarti esattamente questo, il superamento di una serie di questioni profonde, di una serie di questioni che Jung poi avrebbe definito della psicologia del profondo e via discorrendo, ma quelli sono. L'ignoto è la foresta. Nell'immaginario medievale, nell'immaginario occidentale, la foresta è il luogo dell'illuminazione, della scoperta, dello smarrimento, del perdersi. Ma tu parti da un qualcosa che conosci. Qual è il problema? Che noi non conosciamo il luogo dove siamo e quindi, dice la CECLA paradossalmente, non siamo manco capaci a perderci. che di fatto noi passiamo da un non specifico a un altro non specifico e non impariamo nulla. Questo è il problema, perché noi di fatto non conosciamo il luogo nel quale siamo, non abbiamo alcuna struttura per conoscerlo, non abbiamo nessuna strategia, non abbiamo influenzato quel modo in quel luogo in alcun modo. E questo lo trovate, per chi volesse fare delle cose particolarmente universitarie, nelle prime pagine di un libro che ha scritto Sennett, che è quello di sociologia del lavoro, che si chiama Il declino dell'uomo pubblico, che potrebbe essere, io ve lo segnalo solo, poi non credo che qualcuno mai lo leggerà, ma potrebbe darsi, dove le prime pagine sono sulla città moderna, giusto appunto, ovvero sia sul problema che la città moderna crea alla democrazia. Figuratevi come si può andare lontano quando si comincia a ragionare in questi termini. E quello che dice Sennett è esattamente questo, che la città ci viene imposta. Capite? La città non la viviamo in alcun modo noi, ce la fanno vivere, ce la sbattono in faccia, ci dicono tu stai qui, in quell'indirizzo con tutte le coordinate cartesiane di cui abbiamo parlato, no? Via dei Matti al numero zero, diceva Enrico. Ecco, quello è il problema, l'indirizzo è carteggio nella nostra vita. Questo, nient'altro. Prima non c'era. Prima la gente piuttosto uccideva che non farsi dare un indirizzo. Figuratevi come, vero, possiamo interpretare queste cose. Allora volevo, a questo proposito, come vi dicevo ieri, leggervi un regolamento che trovo assolutamente adorabile, sempre che lo ritrovi ovviamente, perché mi è facile. Ecco qua. Questo è un regolamento. Allora vi leggo il brano perché merita. Allora, sgomberare le strade, demolire i cortili diventa una misura di emergenza. Spesso il colera scoppia proprio perché quella vita che si distribuiva per le strade viene forzatamente stipata nei domicili, ammassata, in concomitanza con un crollo dei sistemi tradizionali di igiene. Perché non è che non ci fossero sistemi tradizionali di igiene, intendiamoci. Ed è proprio l'elasticità della città preindustriale a essere condannata. Si legga questo elenco di proibizioni indirizzate dal municipio alle plebi di Palermo nel 1888. Viene fatto divieto di pettinarsi e pettinare e tosare pecore per la pubblica via. È vietato asciugare panni per strada, stendere o sciorinare biade, salami ed altre sostanze di qualunque specie che per fermentazione, putrefazione o altra causa tramandino fetide e nocive esalazioni. Non si può tagliar legna davanti alla porta, né ferrare o curare un cavallo in vista del pubblico. È proibito lasciar vagare polli, oche e anatre. Viene fatto divieto di salare pesci entro la città e altresì di prosciugarli innanzi alle porte di entrata, nonché alle finestre e nei balconi. Non si può asciugare o battere il lino e la canapa di recente macerata, né asciugare paste alle cosiddette telaiate fuori della porta. Questo è bellissimo. Viene fatto divieto ai bottai di stare in via dei bottai. Trovo che sia bellissimo. Per essi il sindaco provvederà un luogo apposito a tempo debito fuori città. È proibito introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i portici e le scale degli edifici pubblici e privati, per ivi mangiare, bere, giocare o fare qualsiasi atto contrario alla nettezza e alla decenza. Ora, questo ci restituisce alla fine del 1800 un'immagine della città che non ha niente a che fare con quello che noi sappiamo della città. In città questi facevano di tutto, vivevano, producevano, si frequentavano, perché ovviamente i cortili, i ballatoi, tutto quello che era il famoso, non so se avete visto Le Fate Ignoranti qualche tempo addietro, la vita del condominio, quello che c'è al sud e via discorrendo, tutto questo era normale. Era corrente, non c'erano spazi pubblici e spazi privati, c'erano spesso e volentieri spazi condivisi e c'era una logica per la quale un certo spazio era da considerarsi privato anche se non c'erano i muri. Uno dei grandi problemi dei nostri missionari, quando andarono a evangelizzare le popolazioni dei selvaggi, fu che moltissimi abitavano tutti quanti dentro lo stesso grande ambiente e facevano le cose praticamente gli uni davanti agli altri, cosa per noi del tutto inconcepibile. Il problema è che loro avevano dei codici per i quali, se disponevano un qualunque tipo di oggetto o si mettevano in un qualunque modo loro, era privato e non serviva un muro perché gli altri non li vedevano più. era un sistema di gestione dello spazio e della relazione molto più elastico, che consentiva di non alzare i muri ultimamente. Noi invece siamo bravissimi a alzare i muri, e quindi li abbiamo fatti vergognare del fatto che andavano in giro nudi, li abbiamo fatti vergognare del fatto che si bacavano in pubblico, e tutta una serie di cose assolutamente logiche dal nostro punto di vista, che per loro non lo erano affatto. Ma noi tutte queste cose le facevamo fino a poco tempo fa, capite? Quando vi dicevo che la città era in grado di sostentarsi e di vivere, intendevo questo: la città era viva, c'era gente che faceva cose, gente che produceva, gente che viveva, gente che si frequentava, c'erano sistemi di vicinato che erano vivi, relazionalmente vivi. Noi siamo nel nulla, noi non sappiamo chi sono i nostri dirimpettai, non sappiamo chi sono i vicini, perlomeno parlo per me, ma comunque può darsi che sia un'esperienza che avete fatto un po' tutti. Noi viviamo in un cubo, che è un cubo che potrebbe stare dappertutto, ma non ha una collocazione, non ha un aggancio col territorio, non ha niente. Noi viviamo nel limbo, quindi non abitiamo, noi stiamo casualmente da qualche parte. Da questo punto di vista, evidentemente, la flessibilità è una ulteriore, no? Un'ulteriorità rispetto a questo discorso, perché nel momento in cui non vivi e non abiti da nessuna parte, a quel punto puoi effettivamente stare dappertutto, non fa una piega, no? Però questa cosa a noi ripugna, per un verso o per l'altro ci ripugna, perché comunque, nonostante questa strategia, nonostante questo assalto costante a cui sono sottoposti i nostri modi di essere, i nostri modi di esistere, i nostri modi di entrare in relazione, noi, soprattutto nel vecchio continente, soprattutto in Italia, come dovreste aver capito dal famoso testo sulla variante italiana, continuiamo a mantenere dei tessuti qualitativi sul sociale, continuiamo a tenere un sistema di relazioni, un reticolo di relazioni che in qualche misura danno un senso, no? Il bar nel quale ci si incontra, il percorso che facendolo si incontra qualcuno e si fanno due chiacchiere, il posto dove si va ad amoreggiare, il posto dove si va, dei posti che comunque riusciamo a ricavare nonostante tutto nelle città. E da questo punto di vista, quelli che fanno graffiti aiutano, paradossalmente. Noi siamo avvelenati con i graffiti tutti quanti, questa gente che sporca, perché un bel muro bianco fa schifo a casa mia, non vedo perché, facciamolo colorato questo muro, davanti a Dio, no? Che c'è di male che non va? Però di fatto pare che non si riesca a farlo, eppure quello è qualcosa che trasforma, qualcosa che dà una qualità, no? Il muro bianco è un muro cartesiano, pure lui. Siamo ossessionati da questa cosa, la purezza, la pulizia.
Ma non è giusto.
So che non è giusto, ma dal punto di vista, purtroppo, il punto di vista prevalente è che è giusto così, e che le cose invece vanno male quando lasci che le persone si muovano e modellino e modifichino l'ambiente, no? Voglio dire, noi abbiamo dei criteri e dei regolamenti che per carità sono sacrosanti, ma che non ti permettono di modificare manco casa tua, no? Per fare una modifica dentro casa tua devi andare chiedendo autorizzazioni a cani e porci. La domanda è: perché? Casa mia, a meno che non butto giù un muro maestro, ma per il resto potrò abbattere, alzare, fare, no? Teoricamente dovrei, no. Sono espropriato del diritto di casa mia di farci quello che mi pare. Casa mia la devo vivere come è stata progettata da un altro, che non è detto che sia necessariamente tanto intelligente, anzi, visti i risultati di quello che abbiamo combinato, francamente qualche dubbio me lo potrei anche porre, no? Però di fatto è questo, e noi accettiamo tutto ciò come se fosse normale. Questo è il punto. Uno dei problemi dell'ambiente è che noi pensiamo che l'ambiente siano le foreste, i boschi. No, l'ambiente è dove siamo noi. Ve l'ho detto anche quando facevamo lezione l'anno scorso, anche il far lezione è un problema di ambiente. Le pedagogie direbbero come dovrebbero essere gli ambienti nei quali si fa lezione, non sono sicuramente un cinema, però che dobbiamo fare? Questo ci hanno dato, no? Bisognerebbe sradicare le sedie, fare un bel casino, ma insomma non è carino, poi ci carcerano tutti quanti, uno tendenzialmente evita. Però l'idea generale è quella, che io avrei bisogno di uno spazio malleabile, allora preferisco le aule con le sedie che posso disporre in circolo, tanto per dirne una, se vi ricordate. Posso creare dei gruppi che vedo, qui no, qui non posso. Qui c'è gente che deve stare arrampicata come tabeta, perché altrimenti non vede quella la riga dietro, la fila dietro. Qui è difficile, qui c'è la lezione con dentro. Di là del fatto che, come dire, no? O sei peripatetico oppure non vedi nessuno di quelli che stanno in fondo, ma insomma al di là di questo ci sono tutta una serie di difficoltà oggettive in questo posto. Come diceva una vostra collega, posso stare 4 ore senza luce. Poi dice, vabbè, ma luce c'è. No, ma non è uguale, questa è un'altra luce. La luce è quella fuori, così dovrebbe essere. Quindi il punto è questo, l'ambiente è altro da quello che normalmente ci viene detto essere l'ambiente. L'ambiente è sempre qualcosa che sfugge, e soprattutto sfugge perché è un tasto dolente. L'ambiente è qualcosa che noi dovremmo poter vivere, qualcosa nel quale dovremmo stare a nostro agio, e qualcosa nel quale ci dovremmo poter fermare, dove dovremmo poter stare e incontrare gli altri. No, i fori romani erano questi, i fori romani erano un luogo aperto dove chiunque andava e faceva quello che voleva, giocava a dadi, leggeva, dava lezioni, vendeva cose. Se voi leggeste un rapporto di com'era la vita cittadina prima di tutto questo, anche un romanzo, per esempio ho appena finito un romanzo che casualmente dovesse capitarvi, si chiama Argento Vivo ed è una cosa bellissima, una ricostruzione della nascita della Royal Society, ci diamo anche, di Neil Stephenson. È un testo favoloso perché ti dà una serie di scorci ricostruiti a norma molto attenta delle capitali europee del 1600 che ti lasciano del tutto attonito. Tu le leggi e dici, io non ci credo che era così. Completamente diverso, una cosa assolutamente, radicalmente altra rispetto a quello che viviamo noi, e tanto per cambiare, ma sarà probabilmente un problema di nostalgia che sembra molto meglio, con tutti i difetti che potrebbe avere. Ma una delle cose interessanti è il trattamento delle piazze. Questo se lo racconta appunto Senna, che è molto, molto attento a questo discorso. Le piazze prima erano degli ambienti polifunzionali, ovvero sia, si andava in piazza e succedeva qualsiasi cosa. C'erano saltimbanchi, c'era gente che faceva giochi di prestigio, c'era gente che vendeva, perché la grandissima parte del commercio pre-industriale avveniva per strada, non c'erano i negozi. I negozi c'erano pochissimi, ma la grandissima parte andava in giro con le sue merci in groppa addosso, portandosi mobili, tappeti, un ira di Dio, scomodo da morire per carità, però insomma comunque in piazza succedeva qualsiasi cosa, c'erano tutta una serie di rapporti sociali, ci si incontrava, ci si conosceva, si conversava, eccetera, eccetera, eccetera. A un certo punto queste piazze vengono radicalmente riviste, e vengono riviste alla luce di una piazza modello, questa cosa è piuttosto interessante, che è la piazza di San Pietro. La piazza di San Pietro del Bernini. La piazza di San Pietro del Bernini è il primo esempio, da questo punto di vista, di una architettura che vuole trascendere lo spazio. Ma d'altronde San Pietro è anche comprensibile. Ovvero sia, cosa voleva fare Bernini? Voleva rendere l'idea dell'infinità dello spazio e del controllo dell'uomo sullo spazio infinito. Tanto per tornare, no? Le cose tornano sempre. Ecco. Quindi lo spazio di San Pietro non è uno spazio concepito per essere vissuto, ma è un monumento in sé. È un punto nel quale l'uomo fa vedere quanto è in grado di modellare l'ambiente. Queste piazze diventano le piazze che vengono scelte dagli architetti francesi per abbellire Parigi, manca a dirlo, e quindi le piazze che vedete adesso a Parigi, quelle piazze immense, non so se siete mai stati a Parigi, mi auguro di sì, avrete presente queste piazze nelle quali entri e stai così. Perché quelle sono piazze che non sono concepite perché qualcuno ci stia. Questo è il punto. Cioè l'architetto lì non voleva che ci stesse qualcuno. Anzi, l'ha fatta proprio apposta perché tu levassi le tende, non c'è un posto dove sedersi. C'è una sensazione dello spazio che è talmente esorbitante che è oppressiva, e tu tendi ad andare via. O cammini muro muro o te ne vai, perché la piazza in sé è un monumento, non è un luogo da vivere. Capite? Piazza San Marco già meno,
grande...
è già meno perché ha tutto,
però
come
non
dire, anche no, quello certo, però stavo in piedi per vedere i vecchi quadri ai tempi, anche i chioschi, anche perché la gente le passava lì ai tempi, visto che ci andava a pestarci, si organizzava come si dice, no? Come succede ancora oggi quando ci sono i festival, le cose, per esempio la macchina di Santa Rosa a Viterbo, la gente arriva con le sedie 3 ore prima, si siede lì e in qualche modo sta abitando l'ambiente, no? Ecco, questo si fa, ai tempi si faceva questo. Allora, il problema qual è? Che come vedete, in contemporanea, e qui tanto per cambiare siamo a fine 600, inizio 700, villaggio, siamo sempre lì, anche la città comincia a essere disciplinata con questo occhio. Cioè la disciplina della città non è una disciplina per la quale si lasciano degli spazi liberi all'attività umana, ma questi spazi vengono tolti perché l'attività umana altrimenti è troppo libera, è troppo multiforme, è troppo irriducibile e incontrollabile. Allora il gestore della città ha questo problema, come fa a sloggiare le persone dalle piazze? Le trasforma, le rimodella, le disegna e le cambia. Quindi dall'oggi al domani Parigi, Londra e le pochi altri luoghi che erano degni di uno status metropolitano anche nel 1700 non hanno più luoghi dove la gente può vivere. La città diventa un luogo che viene man mano subito, non vissuto. Capite? Questo è il problema. Ed è il problema col quale ci confrontiamo ancora oggi, perché noi di fatto questo facciamo continuamente. Tutta la nostra vita è un subire imposizioni che non si capisce per quale ragione ci viene detto che sono per il nostro bene, no? Il salutismo, i comportamenti di un certo genere, la dieta che devi tenere, il regime di comportamento alimentare, il regime di comportamento del movimento, i luoghi, le macchine, le mani, eccetera, eccetera, eccetera. C'è un proliferare di norme e di regole che è intollerabile. Non c'erano prima. Quelle sono norme del 1890. Vuol dire che la nostra cultura fino al 1890 questi problemi non se li poneva, non erano un problema. Noi siamo quelli che stanno ospitalizzando e rendendo patologico tutto. Adesso non so se ve l'hanno detto, ma sta per uscire la nuova versione del manuale psichiatrico americano, che è quello nel quale ci sono tutti i sintomi che permettono di stabilire le malattie, cosa fare con le malattie, normalmente farmaci, a rotta di collo e via discorrendo. In questo nuovo manuale hanno reso patologico qualsiasi cosa. Sei timido? È una patologia. Pranzi da solo? Sei patologico. Non c'è rimasto un comportamento qualunque che non sia patologico. Questo è il nostro modo di affrontare la questione. E lo stiamo facendo, no? Da anni, piano piano, andiamo avanti, imperterriti. Cose che erano regolari, no? Pensate ai famosi bambini allegrotti di cui parlavamo probabilmente tempo addietro, che c'è la sindrome della mancanza di attenzione e di iperattività. Tuo figlio è vivace, gli dai un bello psicofarmaco e lo appiattisci subito. Lungo com'è, no? Perché è così. Tu puoi creare una sindrome dall'oggi al domani e improvvisamente ci sono 8 milioni di malati. È strano. No, poi tu presumi che hai scoperto questa cosa che era piuttosto originale per non averla scoperta prima. Invece no, hanno fatto questa sindrome e il giorno dopo già ce n'erano 8 milioni di malati. Se viene un sospetto da qualche parte a un certo punto che ci sia qualcosa che proprio non è che stia andando benissimo. E questo nuovo manuale, che non mi ricordo più come si chiama, DM14, ecco, sì, qualcosa del genere, DSM, ecco, insomma, ad ogni modo, questa Bibbia degli psichiatri americani sta proseguendo su questa cosa. Qualunque cosa tu faccia è comunque una malattia. Per cui non solo prima non abbiamo più fiducia in noi stessi a livello di capacità di agire, poi non abbiamo manco più fiducia in noi stessi a livello di sanità in generale e poi manco di sanità mentale, ovvero sia siamo una classe di malati da prima. A meno di prova contraria noi siamo malati, abbiamo qualche problema, sicuramente tutti quanti ci hanno dato uno schiaffo da piccoli, avremmo pensato di scannare un gatto, abbiamo guardato qualcuno nudo, qualcosa sarà successo sicuramente nella nostra vita, ecco, quello è stato sicuramente l'inizio della fine. Questo è il modo nel quale noi stiamo affrontando la vita, ragazzi, e non è divertente, francamente non è divertente per niente. Il problema è che poi si travasa e si tramuta anche, no, in incapacità di vivere. No, incapacità di vivere, non soltanto di vivere astrattamente, perché noi parliamo sempre di questa cosa astratta, si chiama, no, si vive in un posto, non si vive altrove, si vive qui. Il famoso ik et nunc non è semplicemente temporale, ma è anche spaziale. Ik et nunc, qui e ora, non è che vivo da un'altra parte, io devo vivere qui, devo saper vivere questo, qualunque cosa sia sto questo, capite? Non c'è nessuno spazio, ci insegnano anche gli homeless, per esempio, che non sia uno spazio che è migliorabile. Se vi ricordate, in quel famoso articolo della finestra rotta si parlava di quanto siano riusciti a far diventare accoglienti le favelas, no? Ci sono una serie di studi architetti militanti, diciamo, definiamoli così, che sono andati in giro per i posti più sfigati della terra, quelli dove teoricamente non ci dovrebbe essere bellezza né stima né niente, perché sono abietti, sono poveracci, sono sfigati, sono colpevoli, e hanno notato che questi sono riusciti a creare dal nulla dei posti belli, perché la bellezza non è semplicemente estetica, la bellezza è anche la cura, è anche l'abitare, è anche l'energia che tu travasi nel luogo in cui sei. Per cui se tu hai un buon rapporto col tuo ambiente, l'ambiente diventa bello. L'ambiente diventa sano, diventa uno stimolo a migliorare. Perché il problema della finestra rotta era indicativo? Perché il fatto che qualcuno si prenda cura dell'ambiente, che il proprietario del cane raccatti la famosa cacca, oppure che non butti quello che gli capita per terra, significa che c'è un rapporto di vita vissuta con quel luogo, un luogo nel quale tu stai normalmente e che rispetti. Ma noi con rispetto non abbiamo dei buoni rapporti. Ma noi abbiamo costantemente gente che butta le cose per terra, butta le cicche dai finestrini, che ogni volta lo ridico, non do giudizi perché non è bello, perché poi registro, ma comunque sapete cosa ne penso di quelli che buttano le cicche dai finestrini, eccetera, 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 eccetera. Perché? Perché non rispetta. Come fai a rispettare un insieme di coordinate cartesiane? No, tu non rispetti un metro in generale, che te frega del metro. Tu rispetti quel tratto di strada perché ci abiti, perché ci passi tutti i giorni. Allora ti domandi, ma se tu tutti i giorni porti il tuo cane a spasso su questa strada, pure tu facciacchi la cacca del tuo cane? No? Oppure mi sposti una volta e passi e vai col tuo cane da un'altra parte, così almeno acciaccano gli altri. È improbabile. Probabilmente è un problema anche tuo. Per cui sarebbe un problema di autorispetto anche, non solo un problema degli altri. Se tu bruci un bosco non è un problema solo degli altri, è anche un problema tuo. Sai cosa ci sfugge? Clamorosamente. Questa è la cecità ambientale di cui parlavo ieri, capite? L'ambiente non è un problema altrui. Quando tu dici a qualcuno hai buttato per terra una cicca perché l'hai fatta e tu hai fatto gli affari tuoi, tu gli rispondi, sono affari miei, perché io qui ci vivo, brutto stronzo. Questo è il problema. Quella risposta, secondo me, è estremamente indicativa, perché implica che il pubblico, il comune, non sia un problema mio, è un problema di non so chi, ma di qualcun altro. Ma quella strada è mia, come è tua. E io vorrei che fosse una strada decente, semplicemente. Questo è abitare. Abitare vuol dire prendersi cura, tant'è vero che una delle categorie centrali della filosofia, come vi dicevo ieri, del Novecento, è quella della cura. Aver cura di, cioè quella bellissima canzone di Battiato che dovrebbe spiegarvi parecchio in proposito, non so se l'avete presente, quella che ha rifatto cent'anno da poco, che non è male, devo dire, una volta tanto come cover, ma comunque, ad ogni modo, insomma, ecco, quello è il succo della questione. Abitare vuol dire aver cura, abitare vuol dire riscoprire la qualità dell'ambiente, non la quantità. Perché, vi ripeto, il dire che l'ambiente va salvaguardato perché così sopravviviamo, non è giusto, perché è comunque strumentale. L'ambiente va salvaguardato perché sì, basta. Perché ha diritto di essere salvaguardato, perché è degno di essere salvaguardato a prescindere dai comodi nostri della specie. Perché se noi continuiamo a ragionare solamente in un'ottica strumentale non ne veniamo fuori, perché come dicevamo ieri, di motivi per non salvaguardare l'ambiente strumentalmente ne troviamo a iosa. Ma il problema è altro, l'ambiente è altro da questo, capito? E la nostra cultura lo saprà benissimo, come la gran parte delle culture tradizionali lo sa ancora benissimo. È lo smarrimento della modernità che ci ha portato a dimenticare tutte queste cose, è l'accento sulla quantità, no? La trasformazione, l'ansia della misura, la quale ansia della misura, come vedremo la prossima lezione, è un'ansia di controllo, evidentemente, no? Misurare è controllare, ovviamente. Che ora è? Mezzogiorno e un quarto? Facciamo un piccolo break o facciamo un altro quarto d'ora, 20 minuti e poi andiamo via? La seconda che ho detto? Ok, va bene. Allora, c'è qualche domanda?
Quando si ricorda quando fece quella lezione a Perugia che facevano anche io, uh-huh, parlava dello spazio, la concezione di Siemens dello spazio.
Sì, la domanda sarebbe interessante, ma cominciamo a andare un po' fuori. Poi magari ne parliamo, la concezione di dello spazio cominciasse un po' troppo fuori dal percorso a questo punto, però comunque insomma ci sarebbero un sacco di cose interessanti. Ad ogni modo, dicevamo, e riprendiamo il nostro amico manuale, che il motivo per il quale uno dei motivi sulla base dei quali si può rinviare al mittente l'idea che la crisi ambientale non ci sia è esattamente questa nostra incertezza scientifica, ovvero sia il fatto che non ci sono misure affidabili, che non sappiamo cosa dovremmo misurare, che non abbiamo la più pallida idea di come fare a valutare la resilienza del sistema Terra. Il sistema Terra non sappiamo quanto può sopportare la nostra presenza così invasiva. E quello è il problema, non sappiamo. Spesso mi dicono, e questo ovviamente è un catastrofismo che non aiuta, però qui siamo davanti a un paradosso nella comunicazione, che facciamo quelli positivi, facciamo quelli ottimisti ma non riusciamo ad agire, oppure facciamo quelli che dicono ragazzi qui è già tardi e tutti quanti dicono bello, chi se ne frega, perché di fatto il problema è anche quello, no? Ormai è andata, giochiamo sulle buonanotte, che è un atteggiamento anche quello concepibile per quanto non condivisibile. Allora di fatto noi non lo sappiamo. Le stime abbastanza oggettive, quelle medie diciamo degli studiosi, ci dicono che avremmo tempo probabilmente fino al 2050 per invertire le cose. Tant'è vero che il protocollo di Kyoto ci chiederebbe, no, di ridurre radicalmente le quantità emesse. Pur non dicendovi che se riduciamo le quantità emesse vabbè tutto a posto, però perlomeno forse riusciamo a fare in modo da rientrare in questa famosa resilienza. Ovvero sia, non è detto che se la piantiamo di fare gli stupidi la Terra non riesca in qualche modo a rimettersi su un cammino che per noi è decente, perché è chiaro che saprete che la questione del riscaldamento ambientale non è semplicemente un problema di pioggia. Il riscaldamento ambientale vuol dire che si sciolgono i ghiacci, tanto per dirne una. Qual è il problema, come ci diceva già Al Gore ai tempi? Che se si sciolgono i ghiacci finisce l'acqua dolce. Se per caso dovessero sciogliersi i ghiacci dell'Himalaya, l'Asia diventerebbe un deserto. Tutta. Perché l'acqua dell'Asia arriva da lì. Se si sciolgono la calotta artica e la calotta antartica, salzano i livelli d'acqua del mare e mi pare il 66% della regione antropizzata umana s'allaga. Per cui altro che quelli che vengono coi canotti oggi. Noi cominciamo a piar canotto e andiamo camminando, perché noi siamo quelli che s'allagano. Noi siamo in mezzo al mare, vi ricordo, non è che non ci riguarda, noi che siamo al centro, pure noi insieme in Bhutan, che dice vabbè chi se ne frega, sono qui prima che arriva al mare, la voglia camminare. No, qui il mare ce l'abbiamo in casa già ora, se per caso saltano i livelli del mare, abbandoniamo la gran parte delle città e ci rifugiamo tutti qui a Todi, no? Sui cucuzzoli, qui a Narni, faremo un porticciolo carino qui nella valle, e buonanotte. Però sono problemi abbastanza nei pressi, ragazzi, non sono problemi da ridere. Un innalzamento medio di 2 gradi già sta costando, non so se avete visto la marcia dei pinguini, gli orsi bianchi, tutte le bande che ovviamente stanno pagando pegno, perché poveracci, loro stanno tanto bene, ma improvvisamente gli è finito l'ambiente. Ecco, se quello va avanti, altro che resilienza, dove andiamo a recuperare poi gli acciai? Perché tra l'altro c'è un altro problema che non, soprattutto spesso e volentieri non viene messo in evidenza, ma che deriva sempre dalla visione cartesiana delle cose, ovvero sia noi pensiamo che tolta una cosa poi ce la rimetti e tutto va bene, no? Tipo io taglio una foresta ma poi ci rimetto gli alberi, quindi che cosa è cambiato? No, non è così facile, perché come si era accorto Gore quando ha scritto il famoso libro di cui vi parlavo prima, La Terra in Bilico, questo è un modo di ragionare meccanico. Io ve l'avevo già detto ai tempi che noi ragioniamo in modo meccanico, no? Ma le cose purtroppo non funzionano in modo meccanico. Allora che vuol dire? Che se io taglio una foresta, quando l'ho tagliata, questa foresta stava lì e non è che stesse inerte, bensì interagiva col resto dell'ambiente. Causava degli spostamenti nella pressione atmosferica, causava delle concentrazioni di umidità, faceva tutta una serie di cose per le quali il clima in quel posto era fatto in un certo modo. Quando io la tolgo e poi ce la ripianto, il clima nel frattempo cambia e quella foresta lì non ci cresce più, purtroppo, capite? Quindi non è da dire sì, io taglio ma ce li rimetto, no, perché quello che io taglio non sono una serie di alberi, e qui di nuovo rientra il discorso strumentale di cui vi dicevo prima, io abbatto un ecosistema complesso del quale non so un cazzo. Ancora oggi, quando vanno a fare le deforestazioni nell'Amazzonia, scoprono specie animali delle quali non avevano mai sentito parlare. Ci sono le raganelle che vivono soltanto nelle foglie dell'albero che cresce lì, e direte voi chi se ne frega, ho capito, ma la raganella poveraccia avrebbe tutto il diritto di rimanerci lì, eh? Non è che... Cioè, perché no? Quindi noi continuiamo a scoprire specie più o meno allo stesso ritmo col quale le abbattiamo, perché tanto una volta scoperte due fotografie abbiamo risolto la raganella, può anche andarsene a morire ammazzata. Però il problema, ragazzi, è questo, che noi non abbiamo idea di qual è il ruolo di quella raganella. Vi ricordo che se cominciassimo a ragionare nella chiave della teoria del caos, il famoso effetto farfalla mi dice che una farfalla qualunque da qualche parte sarebbe in grado di scatenare un qualche maledettissimo uragano, e io non lo so. Per cui la allegria con la quale noi ammazziamo specie è del tutto stupida oggi, perché non è detto che quella raganella non sia la farfalla che impedisce che, non lo so. Allora, nell'ignoranza continua a ragionare come un bifolco, però sì, è una raganella, sono 5 raganelle, che differenza faranno a scala ambientale 5 raganelle? Levamole. Comodo. Stupido. perché magari quella raganella aveva nella sua composizione, nel suo fisico, una proteina che magari era in grado di curare il cancro, come stiamo scoprendo recentemente, no? Di tutta una serie di cose che non ci stanno più e che, guarda un po', ci sarebbero state tanto comode perché avevano delle caratteristiche che lì per lì non conoscevamo. Non è che non succede questa cosa, ragazzi, succede tutti i giorni. Quindi errare è umano, dicevano, ma perseverare, no? Quello è il problema. Io posso capire tutti gli errori perché nessuno è perfetto, siamo tutti, no? Come si diceva, nessuno è perfetto, ognuno, no, nessuno siamo perfetti, ognuno abbiamo i suoi difetti, era quella cosa che si diceva, è vero, ma impariamo da questi errori una volta ogni tanto. Non posso continuare a sbagliare regolarmente così, come il più perfetto degli imbecilli, però di fatto quello faccio io, perché io continuo a ragionare in termini quantitativi e astratti. Che sarà se butto giù un chilometro quadrato di foresta qui, tanto lo ripianto di là? No, perché qui faccio una cosa, di là no. E quello che ripianti comunque non è l'ambiente della foresta che fai tu. L'avete visto le foreste rifatte, suppongo? Ci siete mai andati in giro in una foresta ripiantata? Con tutti gli alberi dritti? Ma avete mai visto una foresta in cui gli alberi sono tutti dritti? No. Le foreste sono casuali, hanno una loro logica nel crescere. Noi le piantiamo perché, appunto, Cartesio, no? Perché mettiamo tutti quanti così, tutti spaziati precisi, e ci abbiamo una foresta ordinata. Ma fa ridere, no? Nella foresta non ci sono solo gli alberi, ci sono gli animali, ci sono dei batteri, ci sono delle particolari muffe, funghi, piante. C'è un ecosistema complicatissimo, del quale non sappiamo niente, però lo distruggiamo. Capite? Dov'è il problema? Quindi tutto ciò con cui noi abbiamo a che fare oggi, soprattutto in Europa, come vi segnala chiaramente il manuale, è qualcosa che di naturale ha poco, perché non era come era prima. Io mi ricordo, ci dovrebbe essere una foresta vergine sull'Appennino tosco-emiliano che, ringraziando Dio, hanno barricato e non ce ne può andare. Almeno quella, ma credo sia rimasta solo quella, se non vado errato, solo a Badia Prataglia, perché ci dovrei essere passato con la Gea un sacco di tempo fa. Però tutto il resto è qualcosa che è stato piantato, ripiantato, abbattuto, rimesso, rifatto. Per carità, meglio di niente, su questo non ci piove. Però, come vedete, il problema è lì. È l'idea con la quale noi interveniamo che è sbagliata. Perché noi continuiamo a pensare di essere divini, ovvero sia, c'è la foresta che ci ha messo il creatore e ce ne metto un'altra io, è uguale. No, perché tu sei più stupido del creatore, su questo c'è poco da fare. Capite? Il problema del disegno intelligente, secondo me, ha un'obiezione di base, che è il fatto che non vedo l'intelligenza del disegno. Tutti questi che ti dicono per fare l'uomo ci deve essere stato un genio, a me non mi pare, francamente. Cioè, se per fare quello che abbiamo fatto ci vuole un genio, mi immagino che si poteva effettivamente far di meglio. Perché noi non siamo geniali, tutt'altro. Capite? Non siamo affatto geniali. Pensiamo di esserlo, che, come dire, è una gran corsa dall'essere. Quindi, come dicevamo, questa serie di difetti, questa serie di problemi. Poi c'è un'altra obiezione interessante, che è militante di nuovo, fra virgolette, ed è quella sulla quale ci fanno riflettere gli autori del manuale, dicendoci che questi costi ambientali, casualmente, non sono equamente ripartiti. Strano, ma vero, va a finire che di norma i costi peggiori li pagano al sud del mondo, e quelli che godono di questi frutti siamo noi. E questo anche è un tema che va preso in considerazione, no? Di fatto, non so se voi sapete che l'ambiente di grandissima parte dei paesi in via di sviluppo, i famosi paesi in via di sviluppo, che adesso non si sviluppano più perché l'abbiamo piallati, però comunque quei paesi lì non hanno più un ambiente degno di nota, perché l'hanno dovuto vendere grazie alle ricette del Fondo Monetario Internazionale, il famoso FMI, che diceva alle Mauritius: voi avete tanti alberi, vendeteveli tutti così ripianate il debito, e poi dopo da domani non si sa che farete. Infatti non si sa che fanno, perché gli alberi non ci stanno più. Gli alberi sono una di quelle cose che ci mette un po' a crescere, no? Un albero d'alto fusto ci mette quei 10, 20, 30 anni. Allora fra 30 anni forse potranno rivenderci qualcosa, posto che lì ricrescano gli alberi, perché dopo averli abbattuti tutti probabilmente non è il caso, tant'è vero che sono desertificate le isole Mauritius, e così Capoverde, così tutta un'altra serie di posti che tanto comunque adesso stanno per essere allagati dal fatto del salto di mare, per cui non è da preoccuparsene, almeno abbiamo salvato gli alberi in tempo, se non altro, insomma. Ecco. Allora, questo è un problema che il manuale, e comunque può essere ad ogni modo affrontato a livello teorico, con un concetto interessante che credo sia anche immaginalmente interessante, ed è quello di impronta ecologica. Impronta ecologica è l'immagine fisica, diciamo l'ingombro delle risorse che servono per farci vivere, cioè lo spazio naturale che praticamente funziona in, per permettere che io faccia quello che faccio. Ok? E credo che vada bene quel termine, perché impronta dà un senso di intervento nell'ambiente che finora avevamo un po' perso di vista. Invece è un termine estremamente fisico, è un termine che dà l'idea di quello che, no? Ci pesa sopra. Ecco. Che succede? Che fatti i conti, ci siamo accorti che in media l'uomo oggi, in media, ha bisogno di 2,8 ettari di impronta, di terreno vivo, di spazio naturale, per poter fare quello che fa. Qual è il problema? Che ce ne sono disponibili 1,7 a testa. 1,7. Che vuol dire che noi stiamo ragionando al di là delle nostre possibilità. No? Noi viviamo bruciando risorse che sarebbero di qualcun altro. Ovvio che una media di 2,8 significa che c'è chi ne consuma 16 e chi ne consuma 0,1, perché lo sappiamo benissimo che c'è gente che poveraccia non lascia nessuna impronta tranne quella dello scheletro una volta che è morta. Ma il problema è questo: come accade, dice il manuale? Accade che quelli che hanno i soldi comprano le risorse di cui hanno bisogno da quelli che non hanno una lira e ci vanno avanti. Così che succede? Che quelli che non hanno una lira, non solo non hanno una lira, ma non hanno manco più le risorse ambientali e hanno un sistema che è completamente sputtanato. Ma noi viviamo tranquilli, la famosa American Way of Life di cui parlava il buon Bush, no? Quella delle bistecche, di tutto quello di cui vi parlavo ieri, e via discorrendo, ma non è che noi siamo molto meglio, no? Perché tutti noi, effettivamente, quando ci dovessimo mettere a fare i conti, scopriremmo che la nostra impronta ecologica sul pianeta è estremamente superiore a quella che il pianeta può sopportare. E qui il problema è quello che dicevamo ieri, forse non è un problema di progressione geometrica delle presenze, come diceva Malthus, ma 6 miliardi e rotti di persone sono un po' troppi. No, questo è il punto. Se non c'è modo, se questa è la media, che include quindi i contadini cinesi, tutti gli africani morti di fame, tutti quelli poveracci che stanno pagando pegno, quindi anche loro, tutti quanti, pure loro consumano troppo, figuriamoci, questo pianeta come fa? Quanto può durare? Se io tutti i momenti ne prendo il doppio di quello che potrei. Questo è il punto, capite? E questo doppio, come vi dicevo, oltretutto è anche non equamente distribuito, non è che soffriamo tutti uguale, c'è chi soffre molto di più e chi non soffre per niente, anzi pensa di star benissimo e si dice ma quale problema ambientale, io sono una pacchia, lo vedo, parliamone con tutti quelli che pagano il fatto che tu sia una pacchia e vediamo un po' che succede. Voglio dire, abbiamo uno dei motivi per cui la General Motors e la Chrysler stanno chiudendo baracche e burattini, non so se lo sapete, ma è che non si sono mai curati di fare delle macchine che consumino in modo sensato. Le macchine americane consumano, mi pare che fanno 4 km con litro, 5 km con litro. Questo è. E questa è l'American Way of Life che Bush diceva che non si poteva toccare. Sono abituati, d'altronde la benzina costava poco. E quindi, come vi dicevo, siccome i costi di questa cosa non li vede nessuno, la benzina costava uno sputo di centesimi al gallone, e quindi loro andavano in giro con l'autobotta dietro, perché altrimenti si spegne la macchina in corso d'opera, perché sono dei lavandini, non sono delle macchine, capite? Che cosa è successo tempo addietro? Non credo che ve l'ho raccontato perché non ci siamo visti. È successo che, avrete saputo, la benzina è improvvisamente aumentata, no? E quindi gli americani si sono trovati improvvisamente con una voce di bilancio che non sapevano come funzionava, ovvero sia dovevano pagare la benzina quando in giro. Ora voi direte, vabbè, tutto sommato da dei qui, noi, loro no, perché la cultura americana è una cultura a misura di macchina, ovvero sia l'americano di norma abita a 80 miglia dal posto di lavoro, a 100 miglia dal centro commerciale più vicino, e quindi sta sempre in macchina. Che cosa è successo? Che a un certo punto gli si è posto un problema serio, ovvero sia vado a lavorare o vado a comprare la pappa, perché la benzina per tutte e due le cose non ce l'aveva. Per cui abbiamo avuto, tra le altre cose, uno dei motivi per cui hanno cominciato a abbandonare tutte queste belle cittadine tipo Wisteria Lane, per chi vede Desperate Housewives e compagnia cantante, sono rimaste tutte abbandonate nel deserto, perché erano troppo lontane. E adesso gli architetti americani hanno detto, ma potremmo provare a pensare a rifare le cose come le città europee? Che la gente va in giro a piedi e tutti, no, ma che sei pazzo? Questa, la gente a piedi, quando mai? Los Angeles non è concepibile andare in giro a piedi a Los Angeles, eppure ci hanno chiamato Renzo Piano, il quale ha fatto un quartiere che è diventato il quartiere più in, ovviamente perché gli americani sono del coscio, vabbè, comunque, il quartiere più in della città dove le cose succedono a misura, cioè ci sono dei negozi, gente che cammina, cose assolutamente inaudite per l'americano medio. L'americano medio va in giro in macchina, perché la benzina costa poco. che poi se bruci il 40% delle risorse mondiali, che gliene frega l'americano? Nulla. Questo dice in altre parole il manuale, ovvero sia che ci sono stranamente, tra virgolette ovviamente, una serie di difficoltà nella distribuzione di questi danni ecologici. Quelli che non si pongono il problema dell'ambiente di norma sono quelli che stanno devastando l'ambiente di altri. Ma qui più o meno il problema è così. E poi c'è un problema di qualità della vita. Questi sono i tre argomenti che il manuale molto sensatamente ci riporta. Quindi la difficoltà di stimare il punto di non ritorno probabile, il fatto che gli sbilanciamenti e i danni ambientali non sono affatto ugualmente distribuiti, e questo non è giusto di suo, no? Di nuovo è un problema di giusto e sbagliato, non è economico, e poi il fatto che c'è una diffusa percezione di mancanza di qualità della vita. Di questo già abbiamo detto svariate cosette, ma ci torneremo con calma la prossima volta. Direi che ci vediamo giovedì.